Bé, el professor Emilio no és pas la primera vegada que és a Girona. Forma part, i és un luxe, com també és un luxe que en formi part el professor Teit i tots els altres membres del grup Estudia Humanitatis. I ja va participar també en una ponència en el Congrés Història i Llegenda al Renaixement. El professor Teit necessita un text.
Un full. Gràcies.
Gràcies. Bé, el professor Emilio és el president de l'Instituto Histórico Italiano per il Medioevo. És el fundador de l'associació Romane al Rinascimento i és moltíssimes coses més. És una persona que treballa intensíssimament a Itàlia i que no deixa mai els seus amics de l'altre cantó de la Mediterrània. Quan el cridem, sempre ve. La prova és que avui és aquí, tot i que està enfeinat més no poder, però ha acceptat la nostra invitació i ens parlarà d'aquesta Roma de Margarit. Farà la seva ponència en italià, però ens ha passat el text i hem pogut repartir-lo a tots vostès perquè el puguin seguir més fàcilment. Ja sense més preàmbuls, donem la paraula al professor Massimo Emilio, agraint-li la seva presència en aquest congrés.
Grazie. Eccellenze, amici e amiche, torno sempre con grande piacere a Girona, perché è ogni volta la ripresa di un colloquio con amici,
più alto,
con amici. Mariangela non lo ricorda, ma esattamente 10 anni fa ci siamo incontrati per la prima volta con lei.
Ara sì, ai, perdò.
E ogni volta l'incontro, il ritorno qui a Girona è la ripresa di un dialogo sull'umanesimo, sull'umanesimo italiano e catalano, è la ripresa di un colloquio e lasciatemelo dire anche la ripresa di questo rapporto tra Roma e Girona che tra Roma e la penisola iberica, che è stata tanta parte del nostro Medioevo e del nostro umanesimo, del nostro Rinascimento. E quindi grazie a loro per l'invito. Ioannes Episcopus Gerundensis, orator regis Hispaniae, vir senio confectus, sed autoritatis maxime, et magne virtutis, et curialis antiquus. Così Jacopo Gherardi, segretario apostolico, quindi personaggio molto importante in Curia a Roma, autore di un Diarium Romanum di pochi anni di durata, dal 1479 al 1484, un diario scritto mentre gli avvenimenti accadevano, individuava nel 1483 uno dei 4 cardinali nominati da Sisto IV, appunto il nostro vescovo di Girona, Margarit, e lo individuava appunto come vescovo di Girona, ambasciatore del re di Spagna, ormai anziano, aveva appena più di 60 anni, ma per la grosso modo intorno ai 60 anni, ma per il tempo erano parecchi anni. Uomo che godeva di l'appositivo, anzi la contrapposizione, quel sed è molto significativa, nonostante l'età, godeva di enorme autorità e soprattutto era uomo di curia, era un curiale, viveva in curia da gran tempo. In realtà non dice che viveva in curia da gran tempo, dice che era curiale da grande tempo. Nel breve ritratto sono indicate con precisione le qualità umane e professionali di Johannes Margarit. Come uomo di chiesa era vescovo di Gerona. Come uomo del re era suo ambasciatore. L'età, intorno ai 60 anni, non gli sottraeva qualità. Il suo prestigio era massimo. Grandi le sue virtù, ma soprattutto si annotava che era un venerando curiale. Le valenze del termine antiquus erano sicuramente tutte presenti al Gherardi, che del resto era profondamente partecipe del mondo curiale, era uno dei collaboratori più stretti di Sisto IV. Margherita era in curia da molti anni, quindi c'è un ambito cronologico, era uno dei curiali importanti, era rispettato. Tutto questo è nel termine antiquus. I contemporanei acta consistoriali, quelli che registrano gli avvenimenti dei concistori, registrano anche che al momento della nomina cardinalizia il vescovo di Girona era presente in curia. E però l'ultima affermazione dell'autore del Diarium Romanum, Curialis Antiquus, ha bisogno di verifiche, perché interpretata alla lettera potrebbe portare ad errori e fraintendimenti. Come sappiamo, le presenze di Margherita in Italia e a Roma in curia, in Italia e a Roma, erano state frequenti, ma non continue. Ed è questo, secondo me, l'indizio di scelte diverse da quelle di altri chierici e prelati provenienti dalla penisola iberica, di un legame forte con le sue terre d'origine. Potrei citare esempi di altri prelati spagnoli che decidono di far carriera a Roma, di rimanere a Roma. Margherita oscilla tra, si muove e rimane molti anni in Spagna. Nonostante le sue prolungate assenze dall'Italia, era considerato un curiale e fu forse il più umanista tra tutti, il più legato alla cultura curiale, ad idee e tematiche che trovavano sviluppo in Italia. Aveva studiato giovanissimo a Bologna dal 1437 al 1443, ma purtroppo tra i manoscritti del Collegio di Spagna non si trovano sue tracce. Io speravo di trovare qualcosa nei manoscritti del Collegio di Spagna, ma dal catalogo non risultano notizie. È vero che bisognerebbe cercare tra i manoscritti, sulla base della sua scrittura, se ci sono manoscritti del Collegio postillati da Margherita. Era venuto a Roma nel 1448 e dal 1450 era entrato nella Cancelleria Pontificia e divenuto chierico di camera. Questo significa che aveva una sua professionalità, una sua specializzazione nell'ambito del diritto recepito a Bologna, ma con attenzioni per il mondo amministrativo. I chierici di camera erano coloro che si occupavano della amministrazione della Camera Apostolica, quindi dell'amministrazione dell'intera Chiesa. Eletto vescovo di Elna, era di nuovo tornato in Italia negli anni 59-60 come ambasciatore di Giovanni II alla Dieta di Mantova, proponendosi come mediatore tra gli stati italiani e questo è un altro elemento importantissimo nella dimensione biografica di Margherita, mediatore tra gli stati italiani e per impegnarsi nell'organizzazione della crociata contro i turchi. Trasferito all'Episcopato di Girona nel 1462, era tornato di nuovo in Italia nel 1481 per dissuadere i veneziani dall'accordo con i turchi. Nel 1483 aveva ottenuto il cardinalato e a Roma era morto nel 1484 Senex, come registra un altro cronista e come lo definisce il Gherardi. Era stato sepolto in Santa Maria del Popolo. Notizie tutte che noi conosciamo ormai abbondantemente da parecchi anni e che permettono di organizzare un discorso intorno al Margherita. Aveva incontrato e conosciuto personalmente almeno tre pontefici e non di poco rilievo: Niccolò V, Pio II e Sisto IV, per pochi giorni Innocenzo VIII. I nomi dei tre pontefici sono quanto di più significativo nella storia del papato rinascimentale. Aveva sicuramente incontrato il più potente degli spagnoli in curia, il vice cancelliere Rodrigo Borgia, il futuro Alessandro VI. E concluderò il mio discorso proprio con un riferimento a un rapporto non certo facile con Rodrigo Borgia. Possiamo, sulla base degli elementi che abbiamo, possiamo solo immaginare le sue reazioni di fronte ad un'Italia ogni volta diversa. Ogni volta che viene in Italia vede una realtà diversa, ad una città, Roma, ogni volta trasformata, ad una curia mai uguale a quella che ha lasciato. Era arrivato a Bologna all'inizio per i suoi studi universitari nell'anno in cui Niccolò Piccinino, al servizio di Filippo Maria Visconti, sottraeva la città al dominio pontificio. Bologna era il centro, uno dei centri più importanti dello Stato pontificio. Nel momento in cui Margherita arriva a Bologna per iniziare la sua carriera universitaria, la città è conquistata da una potenza straniera, dai Visconti. Mentre Eugenio IV contestualmente trasferiva a Ferrara il Concilio di Basilea. Mentre Margherita studiava diritto canonico, a Napoli, negli stessi anni proprio, Lorenzo Valla scriveva e pubblicava il De falso credita et mentita Costantini donazione. Negli stessi anni della sua permanenza a Bologna, il Concilio era poi trasferito a Firenze, dove la Chiesa di Roma e quella d'Oriente venivano apparentemente riunificate. Brunelleschi lavorava al tamburo della cupola del Duomo di Firenze, Alfonso Dragona faceva il suo ingresso trionfale in Napoli e in questo modo riuniva in se stesso i regni di Spagna, di Sicilia e di Sardegna. Leon Battista Alberti cominciava la scrittura del Momus, una delle opere più significative anche per i possibili rapporti tra la rappresentazione del Momus, i personaggi del Momus e i personaggi della corte pontificia. A Roma, con un papato ancora debole e spesso profugo dalla città, Eugenio IV, per esempio, è lontano da Roma, è costretto a scappare da Roma, però, ugualmente, Lapo da Castiglionchio il Giovane, un umanista di belle speranze, morto prematuramente, scriveva un programmatico De Curie Commodis nel 1438, proprio nell'anno in cui Marguerite viene in Italia. Cioè scrive un libro che è programmaticamente dedicato ai vantaggi della vita in curia, all'importanza della vita in curia, e in cui propone la curia come addirittura superiore ad Atene, come una nuova accademia che spande per il mondo il suo insegnamento. Il suo è un canone umanistico rigido che esclude teologi, giuristi, medici, matematici e astronomi. È un canone sostanzialmente estraneo, aggiungo, a quello che sarà invece il canone umanistico della corte pontificia, della curia, dove ha un'enorme importanza la teologia e il diritto. Ma gli umanisti che ricordava e che vivevano tutti in curia, questo va sottolineato naturalmente, erano quanto di meglio la nuova cultura potesse esprimere. Cencio Rustic, Poggio Bracciolini, Biondo Flavio, e sottolineerei Biondo Flavio per il discorso che ci interessa relativo a Margherita, Cristofano Garatone, Giovanni Aurispa, Rinuccio da Castiglione, Leon Battista Alberti. Sono tutte personalità che inaugurano ed articolano all'interno della corte pontificia altrettante linee di sviluppo dell'umanesimo. Siamo abituati di solito a pensare all'umanesimo come a un Moloch unitario. L'umanesimo è qualcosa di profondamente differenziato. E queste linee di umanistiche, di ricerca umanistica, sono la filologia storica, l'antiquaria, la teorizzazione sull'autonomia dell'individuo, la conoscenza di opere della cultura greca e latina, l'acquisizione di nuove tradizioni dei testi antichi, il rispetto per le testimonianze sopravvissute del passato, e in qualche modo questo interessa anche Margherita, il culto del mondo classico, la necessità di biblioteche private, temi che vengono da questi umanisti imposti al mondo intero come altrettanti momenti di cultura comune e che finiscono per trasformarsi nella proposta di un modello di vita. La nuova cultura della corte pontificia si costruisce negli uffici curiali, in modo accentuato nei collegi degli scrittori pontifici e dei segretari papali, ma non soltanto, anche all'interno del collegio dei chierici di camera, e non soltanto. La scrittura di segretari papali e scrittori pontifici, attraverso bolle e documenti, torna ad essere per l'intera Europa un modello grafico ed anche un modello di stile letterario. Le loro opere, che hanno proprio dalla funzione che loro svolgono occasioni privilegiate di circolazione, impongono modelli e contenuti. D'altra parte, però, gli umanisti curiali di corte sono a loro volta i terminali di un fitto intreccio di corrispondenze, in Italia soprattutto, ma anche in Francia, in Spagna, in Germania, e le loro lettere trasmettono all'esterno la cultura che si costruisce quotidianamente, anche con diversità e divergenze all'interno della corte. Marguerite era tornato in Italia e a Roma nel 1448, quindi dopo 5-6 anni. nello stesso anno in cui il Valla abbandonava Napoli, abbandonava Alfonso Dragone, e si trasferiva a Roma come segretario apostolico di Niccolò V, l'anno in cui Poggio Bracciolini dedicava al pontefice il suo De varietate fortune, gli anni della sua prima permanenza romana coincidono anche con quelli in cui Biondo Flavio scrive L'Italia illustrata, che è sicuramente un modello, lo anticipo, ma lo sapete perché è stato ampiamente detto anche, un modello per il Margherita. Margherita vive da vicino le grandi affermazioni del papato, come il giubileo del 1450 e l'incoronazione romana dell'imperatore Federico d'Asburgo, ma partecipa anche dall'interno della curia ai grandi traumi della cristianità e del papato. Assiste da vicino al fascinus di Stefano Porcari che avrebbe attentato alla vita del pontefice. Erano molti, molti anni che non succedeva qualcosa di simile, un attentato proposto, pensato contro Niccolò V. Poco conta che le catene con cui si pensava di legare Niccolò V avrebbero dovuto essere d'oro, sono particolari ininfluenti rispetto al crimen lese maiestatis che veniva invece pensato. Partecipa alle paure dei curiali che si sentono naufraghi tra gli scogli e le onde montanti. La frase che può essere ad effetto non è mia, è di Leon Battista Alberti. È una traduzione libera di Leon Battista Alberti. Vive il terrore e il panico della notizia della caduta di Costantinopoli in mano dei turchi. È un pontificato infelice quello di Niccolò V, nonostante la proposta che lo stesso pontefice fa di se stesso, perché subisce alcuni dei traumi più forti della cristianità, da parecchi secoli, da parecchio tempo. Però assiste anche il Margherita alle prime trasformazioni urbane della città, vede i cantieri vaticani e assiste alle primissime modifiche di San Pietro e del Borgo. Alla trasformazione del San Pietro costantiniano in un nuovo San Pietro. Vede anche il Beato Angelico che affresca la cappella di Palazzo, che è il punto più alto, secondo me, della nuova antica pittura e anche il punto più alto della ideologia pontificia nicolina. Il pontefice è rappresentato, fisionomicamente rappresentato, con l'immagine di un pontefice tardo antico. C'è tutto un collegamento che adesso non posso spiegare. Vede al lavoro i segretari pontifici, sia quelli che aveva nominato Eugenio IV, Bracciolini, Biondo, Aurispa, Perotti, Giorgio Trebisonda, Piercandido Decembrio. Se voi fate caso, sono tutti personaggi provenienti da aree diverse, fra l'altro, della cultura italiana umanistica, e quelli che nomina Niccolò V, Orazio Novano, Pietro D'Annoceto, Enea Silvio Piccolomini, Lorenzo Valla, appunto, che si trasferisce da Napoli, e Giovanni Tortelli. Vede Giovanni Tortelli impegnato a coordinare la schiera di umanisti e copisti che Niccolò V ha chiamato a tradurre testi dal greco, a scrivere opere, a rinnovare manoscritti. Uso il termine rinnovare come traduzione banale della renovatio, che è una costante della corte pontificia e non soltanto nella trascrizione in nuove apparati di redazioni antiche dei manoscritti. Assiste alla prima proposta ideologica e politica, è la prima volta che avviene, di un pontefice umanista, tra virgolette. Ma sa bene che Tommaso Parentuccelli era stato anche, e forse soprattutto, un ottimo diplomatico, come era diplomatico Margherita, e un buon amministratore, come era amministratore Margherita. E di diplomazia e amministrazione, appunto, il Margherita aveva esperienza diretta, facevano parte delle sue professionalità. A Mantova, tra il 1459 e il 1460, quando Margherita ritorna in Italia, insieme al pontefice Pio II è Leon Battista Alberti, che proprio in quegli anni inizia il cantiere dell'incompiuta San Sebastiano. Appena qualche anno dopo il suo ritorno in Spagna, l'Italia e Roma assistono ad una grande rivoluzione, la comparsa dei primi libri a stampa. Anche attraverso i libri a stampa, Marguerite lontano sarà presente a Roma. Tra il pontificato di Niccolò V e quello di Sisto IV si inserisce appunto l'avvenimento culturale di rilievo, dalle conseguenze notevoli per la vita culturale della corte pontificia e alla corte stessa collegato, dell'introduzione della stampa a Roma. Nel 1467 è pontefice Paolo II, quando i primi tipografi, che avevano lavorato negli anni immediatamente precedenti a Subiaco, impiantano le loro tipografie a Roma. E i prototipografi trovano in curia volontà adeguate e filologia disponibile. Trovano tra i chierici tedeschi una professionalità sufficiente, adeguata, tanto da trasformarsi in imprenditoria. La stampa già dall'inizio è un'impresa economica. Creano insieme con i curatori un libro nuovo, ma che ha caratteristiche antiche, anzi in qualche caso molto antiche, che diventerà ben presto un modello per gran parte d'Europa. E credo di poter dire, non sbagliare, che soprattutto la Spagna è collegata alla ripresa dei modelli del libro quali erano prodotti a Roma. L'introduzione della stampa a Roma avviene nel momento in cui la città, che è come dire in questo caso la corte, Roma non può essere identificata con la corte, ma per questa circostanza io la identifico con la corte pontificia. La città, dicevo, riconquista piena dignità culturale e politica, è centro di riferimento per l'intero Occidente cristiano. Questo accadrà per un periodo relativamente breve, grosso modo dagli anni 50 agli primi decenni del Cinquecento, ma coinciderà con gli anni più intensi anche dell'editoria romana. Editoria romana che è diversificata quanto le varianti dell'umanesimo curiale sono molteplici. Posso saltare qualcosa perché ho l'impressione che vado troppo lentamente?
Sì.
E allora salterei alla fine della pagina, quando individuo un altro elemento assolutamente importante per capire la complessità della cultura romana, ed è la teorizzazione del Medioevo, dell'idea di Medioevo, che avviene non a caso a Roma, in corte, e non a caso forse trova la sua formalizzazione lessicale con l'individuazione del termine Media Tempestas proprio in un libro inviato a stampa, un libro stampato e in una prefazione a Paolo II in cui il prefatore, personaggio di notevole rilievo, il primo bibliotecario della Vaticana in qualche modo, traccia l'elogio di Niccolò Cusano, questo altro grandissimo cardinale che articola la complessità delle linee tematiche dell'umanesimo, e facendo riferimento alla conoscenza della storia, Giovanni Andrea Bussi utilizza il termine che poi verrà tradotto con Medioevo e che individua però anche la tematica del Medioevo, cioè il concetto del Medioevo, media tempestas. Bussi dice che Cusano conosceva tutte le storie antiche e dell'età di mezzo del Medioevo. Anche Margherita, riprendo, compare tra i titoli dell'editoria romana, alla pagina successiva. Nel 1481, infatti, George Lauer stampa a Roma per l'editore Giovanni de Lignamine un volume di poche carte in caratteri gotici, e questo è significativo, è importante. Di solito la stampa romana usa il carattere romano, cioè usa l'umanistica per gran parte dei testi. In qualche caso invece c'è una scelta, che è una scelta però mirata, dell'utilizzazione dei caratteri gotici. E questo volume in caratteri gotici contiene l'Oratio in Senato Veneziarum tenuta dal Margherita nella sua legazione. Quindi è quasi un instant book, come lo definiremmo noi oggi, no? L'orazione è stata appena tenuta e viene mandata in stampa. Vorrei dedicare qualche parola, sunteggerò moltissimo, al tipografo, perché ha un senso chi è questo, e più che tipografo è un editore, Giovanni de Lignamine. Giovanni de Lignamine era un nobilis vir siciliano di Messina, educato alla corte di Alfonso d'Aragona, ed è un personaggio che costruisce la propria carriera curiale a corte proprio attraverso la sua attività di editore. Era venuto a Roma in cerca di fortuna e di benefici ecclesiastici. La fortuna allora spesso equivaleva con la raccolta di benefici ecclesiastici, e intuisce le potenzialità della stampa. Gli va male, i fallimenti dei tipografi sono abbastanza frequenti, e allora ritorna, però ottiene una moratoria dei debiti, ritorna a stampare, e però cambia completamente la prospettiva dell'editoria, dei titoli che pubblica. Diventano tutti titoli di facile lettura, come diremmo adesso, oggi, di facile smercio, quindi anche contestualmente. Ma stampa anche molte opere, indirizzandole con sue prefazioni al pontefice, e stampa anche qualche testo di Sisto IV. Non stampa, ed è significativo questo, perché a Roma invece in quel periodo ha una buona diffusione, opere relative alla conquista di Granada, ad esempio, o alla guerra di Granada nella sua totalità. Cioè a Roma in quel periodo Ferdinando d'Aragona si propone attraverso la stampa un'affermazione della politica dei regni di Spagna e sua personale, ma in questo caso non viene utilizzato il Giovanni de Lignamine, che invece stampa la lettera, ad esempio, per la scoperta dell'America di Cristoforo Colombo, la stampa facendola volgarizzare in italiano. Questo perché? Perché allora acquista ancora più significato, perché ho detto queste cose velocissime, la stampa del testo dell'opera di Margherita. Nel discorso stampato a Roma, il Margherita trattava temi cari a Ferdinando ed Isabella, ma molto graditi anche in curia. Riproponeva il tema della debolezza del fonte cristiano per le sue divisioni, riferiva la volontà dei suoi re di farsi garanti presso gli stati italiani perché, sedate le guerre, si impegnassero in uno sforzo comune per respingere i turchi. Dichiarava che Serenissimos Reges Meos, tanquam vere fide cristiani cultores, paratissimos esse ad omnia que fides, que religio, que honor communis, denique utilitas postulant. Il vescovo e il lessico del vescovo di Girona può sembrare tradizionale e forse scontato, ma indicava con precisione in fiducia e fedeltà, quelle che devono essere le costanti dei rapporti individuali e politici. Indicava il senso dell'appartenenza confessionale, religio, suggeriva il rispetto dell'onore comune, segnalava quale fosse l'interesse per tutti. Aggiungeva anche che sebbene il Regno di Spagna fosse geograficamente lontano rispetto al pericolo incombente, Ferdinando ed Isabella erano pronti ad assumere omnem illam defensionis partem et quidam amplissimas quae illis in rebus debito iure contigat. Erano pronti ad accollarsi un peso gravosissimo se necessario. L'edizione del De Lignamine, in questo caso, non solo accoglie una delle istanze più forti a Roma, quella della guerra contro i turchi, e che era anche contestualmente, come voi mi insegnate, una delle linee politiche di Ferdinando, ma sottolinea anche ancora una volta l'attenzione editoriale romana per i testi di oratoria. Probabilmente questo libretto è stampato anche perché è un exemplum di oratoria e a Roma questi testi hanno un'ampia diffusione. Testi che fornivano insieme occasione, queste orazioni, di informazione su avvenimenti recenti e potevano essere occasione di propaganda politica. Erano tutto quanto questo insieme. Ma il libro vuole essere un'esaltazione del Vescovo di Gerona e della sua Domus. Ad honorem reverendissimi padri domini Ioannis Episcopi Gerundensis et totius Domus Margaret e di tutta la sua casa, di tutta la sua famiglia. E in qualche modo lo è questo libretto, al di là delle parole del De Lignamine, nel sottolineare l'attività diplomatica del Vescovo, le sue probabilmente capacità oratorie e la sua funzione di ambasciatore regio. Questo è l'altro grosso elemento della biografia, importante elemento della biografia di Marguerite, come voi mi insegnate. Quando nel 1481 Margherita era tornato in Italia e a Roma, dopo l'assenza di qualche anno, aveva trovato che tutto era diverso, tutto era cambiato. Come dirà un altro ambasciatore, sembrava di vedere l'inizio di un nuovo mondo nel 1481. Pare vedere l'inizio di un nuovo mondo, dice questo ambasciatore. Badate, è un'affermazione significativa, fra l'altro, che io collegherei proprio a invece l'introduzione del termine, cioè l'introduzione del concetto, dell'idea del Medioevo. Il nuovo mondo è il contrario del Medioevo. Gli stati italiani sono più che mai contrapposti e divisi tra loro, ma questa non è una novità. Non lo era allora, non lo è sostanzialmente oggi. Ferrante governa Napoli e mette riparo con il recupero, Ferrante che ha sostituito, e mette riparo con il recupero di Otranto, in Puglia, al, nord della, al centro della Puglia, a sud della Puglia, nel Salento, va, perché se non lo conoscete, nel Salento, all'ennesimo trauma vissuto dall'Europa cristiana e dal papato con lo sbarco dei turchi in territorio italiano. E i turchi non stanno più a Costantinopoli, stanno in Italia, stanno quasi alle porte di Roma. E con la riconquista, quindi, da parte di Ferrante, dell'antemurale italiano sulle coste adriatiche. Sisto IV, proprio nel 1481, chiama a corte Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Pinturicchio, Signorelli ed altri per affrescare la Cappella Sistina con ritratti di pontefici e scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Marguerite, come cardinale, ha il titolo di Santa Maria in Selci, che poi cambia abbastanza presto con quello di Santa Balbina, e decide, insisto molto su questo, di risiedere in città, di non tornare in Spagna. Altri cardinali decidevano di tornare in Francia, di tornare in Spagna, di tornare in Germania. Non necessariamente bisognava rimanere a Roma. In questo caso sembra che ci sia una scelta, bisogna capire le ragioni, che possono non essere soltanto di tipo religioso naturalmente, di rimanere a Roma. Devo dire che finora ho accostato abbastanza casualmente, non c'era nessuna volontà precisa, devo dirlo, al Marguerite italiano e romano avvenimenti politici ed eventi artistici, uomini di cultura e le loro opere. La mia non vuole essere, e lo sottolineo, la proposta di un rapporto diretto, di una relazione di causa ed effetto tra questi avvenimenti, fatti e personaggi e la biografia culturale di Marguerite. Troppo poche tracce abbiamo trovato finora, o siamo stati capaci di trovare, delle sue presenze in Italia, sto dicendo, per poter procedere in tal senso. Ma certo, l'induzione che anche lo storico può utilizzare, le spie e i segnali che il cardinale di Gerona ha lasciato, soprattutto nelle sue opere, nei loro contenuti ideologici, sembrano confortare nell'indicare che le più o meno episodiche presenze romane, tra le quali spiccano però i 5 anni di permanenza durante il pontificato nicolino ed i 4 anni di quello sistino, hanno fortemente contribuito a definire la sua identità. L'Italia e Roma, in particolare, sono in quegli anni un cantiere, e uso questo termine non soltanto tecnicamente, un cantiere culturale, politico, religioso, anche di ideologia politica, soprattutto nella definizione del potere pontificio, e questo avrà una particolare importanza, ha per me una particolare importanza proprio in riferimento a una delle opere di Marguerite. Sociale, cantiere sociale e cantiere artistico. Si definiscono appunto i nuovi canoni dell'arte, della politica, che avranno un esito in Machiavelli, ma Machiavelli è solamente l'aspetto più eclatante di questo esito. Si definiscono i canoni della potestas pontificia e della dignitas della Chiesa, della diplomazia, non è sufficientemente valutato e neanche sufficientemente studiato l'importanza della diplomazia a Roma in questo periodo. Sta cominciando a farlo Anna Maria Oliva proprio in riferimento alla presenza degli ambasciatori spagnoli, e anche i nuovi canoni della burocrazia statale. Tutto questo avviene sempre in un rapporto dialettico con l'esterno, in un mondo aperto alle esperienze europee, mai soltanto autoctono. Direi che questa è la forza di Roma, della Corte Pontificia, a diversità degli altri centri. È un dialogo continuo che ha la Curia Romana come luogo privilegiato, il latino come lingua franca e i volgari come propellente. A Roma, e non sono io che lo dico, non lo dicevano allora diverse testimonianze, si parlano tutte le lingue del mondo. Ad esempio nella Losanna Andalusa c'è un'affermazione di questo tipo: a Roma si parlano tutte le lingue del mondo. In Curia si viene da tutto il mondo. A Roma si acquisisce un linguaggio nuovo senza rinunziare alla propria identità. Marguerite ha sicuramente frequentato tutti i cantieri romani, e ancora una volta uso termine cantiere nel senso, nell'accezione più ampia, non i cantieri edilizi soltanto, tutti i cantieri. Come curiale ha partecipato ai dibattiti che agitavano la corte pontificia, ha letto Biondo e Valla, ha parlato con pontefici e principi, ha visto affreschi e palazzi nuovi, chiese moderne e archeologie antiche. Tutto questo costruisce la sua complessa personalità, che ha però specificità diverse, che è complessa appunto. Credo abbia ragione Joan Molinas quando afferma, a proposito delle committenze artistiche, e mi scuso di averlo tradotto e spero di non aver fatto errori, che come promotore d'architettura e d'arte, Joan Marguerite è la pagina 32 del catalogo, se volete controllare la mia traduzione. Joan Marguerite dimostra di avere gusti e inclinazioni del tutto simili alla grande maggioranza degli ecclesiastici catalani del suo tempo. E aggiunge: si potrebbe supporre che la conoscenza dei centri rinascimentali, la residenza nella Roma di Niccolò V o di Sisto IV, la permanenza in città come Mantova o Firenze, o la stessa appartenenza a circoli umanistici, si potesse tradurre nella domanda di opere e di oggetti concepiti secondo il nuovo paradigma estetico concepito in Italia. Non è così. Continuo a tradurre da Molinas. Le notizie che abbiamo, e lo stesso Paliotto della Vergine, è un particolare credo di ricordare, no? Dal Paliotto, non presentano il minimo segno di cambiamento rispetto ai modelli della tradizione catalana praticata in Catalogna dalla metà del XV secolo. Il caso del vescovo Marguerite può essere considerato fino a un certo punto un tipico esempio di conservatorismo estetico. Non posso che accettare ugualmente, e fine della traduzione. Non posso che accettare ugualmente il chiaro giudizio di chi conosce meglio di ogni altro Marguerite e la letteratura latina in Catalogna nel secolo XV. Bryant scriveva che Marguerite rispose in maniera più sensibile, citazione, che nessun altro dei suoi contemporanei alle influenze dell'umanesimo italiano. Mariangela Viglielonga ha affermato anche recentemente, e mi fa piacere ripeterlo in questa sede perché è un volume che noi abbiamo pubblicato, che l'umanesimo catalano è in gran parte debitore dell'umanesimo romano. È giudizio ormai comune che Marguerite, insieme con Gironi Pau, sia stato il più umanista tra gli umanisti catalani. L'umanesimo italiano del 400, e forse lo ripeto, ma perché lo credo fortemente, si esprime in modi diversi a seconda dei centri urbani che lo producono e dei centri culturali. Personaggi come Valla, Bracciolini, Biondo, Alberti, Pomponio Leto, Platina propongono altrettante linee interpretative dell'umanesimo romano, che diventa a questo punto non più soltanto curiale, e che avranno tutti esiti duraturi e profondi nella cultura europea successiva, ma che obbligano proprio per questa ragione a definire le caratteristiche della cultura umanistica sviluppatasi alla corte pontificia e la sua costante e progressiva evoluzione, che significa anche cambiamento, grazie anche alla personalità di alcuni pontefici come Niccolò V, Pio II, Paolo II, Sisto IV. Impongono di verificare l'apporto di chierici e di laici, di uomini di cultura provenienti da aree diverse d'Italia ed Europa. Mi fate saltare un altro po'?
Sì.
Mi permettete di saltare un altro po'? E saltiamo tutto il discorso che facevo relativo a un aspetto importante, che quello della costruzione, della ricostruzione, della, meglio dire, ricostruzione della Biblioteca Vaticana, che avviene in una prima fase con Niccolò V, e ne abbiamo già accennato, e poi con la riapertura al pubblico da parte di Sisto IV nel 1475. Riapertura che è un itinerario lungo, quindi, da Niccolò V fino a Sisto IV, sull'ambito di una tradizione, perché la Biblioteca Pontificia era sempre esistita, esiste ad Avignone ed esisteva nei secoli precedenti, ed è una delle costanti del papato, della Chiesa di Roma, la necessità di un archivio e di una biblioteca. E naturalmente all'interno di questa biblioteca ci sono tante cose interessanti. E con la riapertura al pubblico, il Platina istituisce anche un libro di prestiti. Il funzionamento perfetto di una biblioteca, che sia questa, che si possa chiamare così, è l'esistenza della possibilità di portare a casa i libri e per consultarli. E tra i primi frequentatori della biblioteca aperta al pubblico degli eruditi, così come dettava appunto ad commodum, diceva la bolla di indizione di apertura al pubblico Sistina, eruditorum, compare un manipolo nutrito di curiali spagnoli: Francesco da Toledo, Pietro Ferriz, Rodrigo Fernández de Santa Ella, Fernando da Córdoba, che nel 1483 prende in prestito il depotestate pape di Egidio da Viterbo e che è autore di uno dei trattati depotestate pape di questo periodo, Antonio Flores di Siviglia, Giovanni da Fonsalida e Rodrigo Borgia. Non ci crederete, ma Rodrigo Borgia leggeva anche, o perlomeno faceva leggere ai suoi collaboratori, libri, e c'è un'intera pagina di libri presi in prestito da Rodrigo Borgia, fatti chiedere in prestito da Rodrigo Borgia. Non compare Joan Margarit. Me lo sarei aspettato. Ma è questa mia delusione che mi porta invece a desiderare di sapere di più di quanto finora sappiamo della biblioteca personale del Vescovo di Girona. Vorremmo sapere dove comprava i manoscritti. Roma era un ottimo mercato per i libri a stampa ed un buon mercato per i libri manoscritti. Vorremmo sapere se la biblioteca di Joan Margarit era composta soltanto di libri manoscritti o, come più facilmente probabile, possibile, prevedeva anche la presenza di incunaboli, dei nuovi libri a stampa. Vorremmo sapere come leggeva Margarit i libri che possedeva, come li annotava, quali erano le sue riflessioni di lettura. Io sto guardando Luis perché è un compito che vorrei che lui realizzasse, ma è così, è una mia, se c'è qualcun altro, benvenuto. Il memoriale del 1484 indica Paolo Rosio, Lattanzio, Eusebio di Cesarea, Seneca, San Girolamo, le etimologie o le etimologie di Isidoro, tutti i libri, badate, che hanno già avuto un'edizione a stampa. E allora qui il discorso, utilizza manoscritti, cioè la biblioteca è una biblioteca di manoscritti o di libri a stampa? Prevede una stupenda cosmografia di Tolomeo, che vedremo in mostra. Io non ho avuto ancora modo di vederla. Badate, ne sono rimasti finora soltanto 5 esemplari di cosmografie di Tolomeo a quel livello, a livello della copia esposta, che io non ho ancora visto, ma credo di poter dire. Ma badate che la cosmografia di Tolomeo era stata già stampata a Roma da Pannartz, in un'edizione a stampa strepitosamente bella, fra l'altro. Allora, che cosa significa? Che in questo caso è una scelta precisa di Margarit per il libro manoscritto, per il libro d'apparato, per il libro di un certo tipo. Vabbè, andiamo avanti. Riporta anche la disposizione del cardinale che parte della biblioteca sia venduta per portare a termine la cappella non finita del Duomo di Girona. E in questo Marguerite sembra aver acquisito la coscienza che era stata propria di Niccolò V, che è espressa nella biografia di Niccolò V del Manetti, nel testamentum addirittura di Niccolò V, che il consolidamento del cristianesimo fosse legato più alle imprese architettoniche che alle opere scritte. Questa è la grande contraddizione di un pontefice umanista che alla fine della sua vita dice: quello che conta è quello che i fedeli vedono, sono le grandi opere di architettura, soprattutto di architettura. Non lo dice lui stesso, se è lui che ha fatto che ha realmente tenuto ha scritto il testamento, insomma. Non le opere dell'intelletto, della scrittura. Un pontefice umanista, quello che noi conosciamo come il più grande forse dei pontefici umanisti, forse ancora più di Pio II. Va bene, continuiamo. Scusatemi, mi sto forse divertendo troppo più in questo momento che quando ho scritto questo testo. E quindi vi sto annoiando, però, perché non è detto che il mio divertimento si trasmetta a voi. Allora, in questa biblioteca, direi che quelli che abbiamo letto finora e quelli che si possono aggiungere sono sostanzialmente, perdonatemi, opere tradizionali. Se noi prendiamo altre biblioteche di curiali, di vescovi, troveremo sostanzialmente gli stessi titoli. E se non ci fosse però la presenza di, soprattutto per un cardinale, per un vescovo spagnolo, di Sozomeno da Pistoia, delle genealogie o genealogie Deorum Gentilium di Giovanni Boccaccio e il suggello del Tolomeo, che tutti indirizzano verso precisi interessi culturali. E qui bisognerebbe aprire una parentesi per il Tolomeo, un'altra parentesi. Sappiamo che Vespasiano da Bisticci dice cose molto interessanti di Marguerite, e sappiamo che Vespasiano da Bisticci è un personaggio che al mondo librario è profondamente legato, e che è legato al livello alto del mondo librario. E ancora una volta allora ritorna il discorso del Tolomeo. E se non ci fosse anche la presenza di un'imprevista e significativa opera di Dante, per cui però penserei piuttosto ad un'opera teorica, forse La Monarchia o La Monarchia, piuttosto che alla Commedia. Mi sembra difficile che Marguerite possedesse la Commedia, per carità, tutto è possibile, e però, visti i suoi interessi, mi sembra molto più plausibile che fosse un'opera teorica di Dante, di teoria politica, come è La Monarchia. E naturalmente viene molto di più per la conoscenza della biblioteca, ma a questo punto badate che non è necessariamente la biblioteca fisica di Marguerite, dalla lettura delle opere di Marguerite, che sono sulla strada di una loro definizione critica e che hanno già avuto nel catalogo della mostra una definitiva analisi interpretativa. E questa parte però, con il vostro permesso, la salto tutta e vado alla pagina 10, avviandomi finalmente per voi alla conclusione. 10. Marguerite aveva vissuto a Roma, come tutti, in una città dalle anime diverse. Aveva attraversato i resti grandiosi e incombenti di quella che era stata Caput Mundi e percorso case, piazze, strade, chiese che nei secoli si erano fatte spazio nell'antico. A Roma l'antico è sempre troppo presente per poterlo non usare anche soltanto come punto di riferimento per attraversare le città. Troppo forte è il ricordo della grandezza del passato per non proporre una continuità ideologica senza soluzioni di continuità, che dia fondamento e nerbo alle pretese politiche dei romani, ma anche dei pontefici. anche la storia del papato è strettamente legata, collegata alla storia dell'impero. In un gioco complesso, ma è così. Altri monumenti fortemente segnati dall'attenzione alla filologia aveva costruito Pomponio Leto, che per i suoi ascoltatori tracciava un essenziale trattato sull'ars storica, forse a commento delle lezioni di Sallustio. E questo è un altro elemento importante di collegamento per la storiografia di Margherita, ed è un altro elemento che ci ricollega al dibattito sulla storia che avveniva anche a Roma come in altri centri dell'umanesimo, e forse Margherita può aver colto, letto, sentito, e anche di questo e anche a questa parte salto e vi affido alla lettura personale. Arriviamo alla pagina 11. Orator Regis Hispania. Margherita muore nel 1484 e viene sepolto nella agostiniana Santa Maria del Popolo. Io mi chiedo, perché nella agostiniana Santa Maria del Popolo? C'è sempre una ragione nella scelta di un luogo di sepoltura. Perché Santa Maria del Popolo? In cappella retro altare Imaginis Beate Mariae Virginis Depositum et fuit maxima pulluvie illuc portatus, a Roma delle volte piove tanto e il trasporto avviene appunto in questo. È Burcardo che sto leggendo. Castrum Doloris ordinatum merum erat cum telis et armis etiam per ecclesiam et in tortizia Italia sera distributa. Questo del Castrum Doloris è un'abitudine assolutamente non romana, assolutamente non italiana, che è uno degli elementi che invece noi recepiamo dalla penisola iberica. Nel Burcardo e in altri testi ci sono tante dimostrazioni di questi catafalchi incredibilmente sontuosi, realizzati, e questa è una parte dell'effimero della morte, se voi volete, che vengono realizzati per la morte di personaggi importanti o anche per ricordare la morte di personaggi che erano avvenuti non a Roma. Fu sepolto in una chiesa a cui Sisto IV era stato molto legato. Questa è una piccolissima suggestione, ma non è questo il senso però della scelta. E non solo per la devozione mariana, che del resto lo avvicina invece, che avvicina Sisto IV al vescovo di Girona, al cardinale Margherita, che era molto legato al culto mariano. Gli ultimissimi mesi della sua vita lasciano testimonianza della fedeltà al re di Spagna e del suo totale impegno come ambasciatore. Morto Sisto, era stato eletto Innocenzo VIII, come sappiamo. Rodrigo Borgia aveva naturalmente brigato per ottenere quanto più possibile dalla situazione ed aveva chiesto per sé l'arcivescovato di Siviglia, che era un arcivescovato cardine nella storia della Spagna, mi insegnate voi, soprattutto per il controllo religioso che avveniva allora attraverso questo arcivescovato. Aveva chiesto per sé la negoziazione dei nostri regni e la legazione di Spagna, che è come dire un totale controllo religioso sulla Spagna e soprattutto un totale controllo degli affari relativi alla Spagna. Cioè tutto sarebbe stato gestito da Rodrigo Borgia, vice cancelliere. Con tre successive lettere del settembre, una fra l'altra in cifra, Margherita aveva avvertito Ferdinando dei maneggi del vice cancelliere. La reazione del re era stata violentissima e durissima. Aveva fatto imprigionare Pedro Luis Borgia, sequestrare le rendite dell'arcivescovato di Valencia, dell'abbazia di Valdigna e dell'arcivescovato di Monreale in Sicilia, per dedicarle alla guerra di Granada. Nella lettera che scriveva al Margarite pochi mesi prima della morte del Margarite stesso, Ferdinando diceva che il comportamento di Rodrigo non deve diventare un esempio in corte o nel paese. Non solamente i suoi vassalli, cioè i vassalli di Ferdinando, ma chiunque abbia alcuna dignità nei regni, quindi dignità che gli derivi anche da un'autorità esterna al regno, come quella di un vescovato anche, non soltanto di un cardinalato, non deve osare di fare o pensare cose simili a quelle che ha pensato Rodrigo Borgia contro la volontà del re. Parole che non lasciano dubbi sulla coscienza della potestas regia che era propria di Ferdinando. E non lasciano dubbi come per Ferdinando Rodrigo sia il modello in negativo, Margarite quello in positivo. Nella sua lettera il re ricorda l'impegno del vescovo durante il pontificato di Sisto IV. Non possiamo dimenticare di ringraziarvi per le fatiche sofferte dalla vostra persona al tempo di Sisto IV, per la difesa ancora una volta della chiesa di Siviglia e per gli altri nostri negoziati, quando avete subito pesanti affronti. Teniamo tutto questo bene a memoria e continueremo a tenerlo, con la speranza di poter dimostrare la debita gratitudine che vi dobbiamo. La lettera era indirizzata al reverendissimo padre in Cristo, cardinale di Girona, cancelliere, ambasciatore e nostro amico. Si articola in tal modo l'identità di Joan Margarite, ma si articola anche il suo rapporto con Roma e con la Curia. Aveva teorizzato le funzioni del principe e a questo aveva adeguato i suoi comportamenti come cardinale, ma anche come uomo del re, come suo cancelliere, come ambasciatore, tanto da diventare amico carissimo del re. Grazie.
Bé, moltes gràcies al professor Millo. Segur que ha suggerit moltíssims comentaris i preguntes entre el públic aquesta ponència magnífica. Jo volia agafar només una frase perquè s'ha passat de temps. Però volia agafar una frase que ha dit: l'humanesimo italiano del 400 si esprime in modi diversi a seconda dei centri urbani che lo producono. I canviarla. L'humanesimo no només italiano, l'humanesimo europeo.
Sí, ma, sí. No, per tutti noi, Siamo d'accordo.
E ancora una cosa, una piccola cosa. A la Biblioteca Vaticana es va establir el préstec i els curials, cardenals, bisbes s'emportaven a casa els llibres. Nosaltres hem portat la Biblioteca Vaticana a Girona. I després ho veurem a l'exposició. El senyor bisbe ja ho ha vist, que teníem la Biblioteca Vaticana ja, no?
Sí. La rappresentazione, credo che ci sia l'immagine di Sisto IV che visita la Biblioteca Vaticana ed è l'immagine che è presa dal ciclo degli affreschi di Santo Spirito in Sassia. Ed è particolarmente significativa, è forse più significativa di quella famosissima del Platina. Perché è più viva, è più reale. È il Papa che passa in mezzo ai banchi della biblioteca. E questo ci fa capire anche
bellissimo.
E questo ci fa capire anche come tutta una serie di induzioni che bisogna fare sono però possibili. Cioè, l'ambiente curiale è un ambiente abbastanza vasto e ampio, però le persone sono quelle e si vedono, si incontrano. E parlano tra loro, basterebbe pensare alle facezze di Bracciolini però non parlo più
basso. No, és una escena de la vida quotidiana a la Biblioteca Vaticana. Sí. És per això que ens agradava tenir-la a l'exposició. Però no el deixem pas parlar més, de moment.
No, no,
oi que no?
Sí, és veritat.
És veritat. Bé, donem-la...
Fenomenal. Moltes gràcies. Al centre, només del català. Gràcies.